Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con la fascia d'approfondimento I giochi dell'armonia. Ricorderete che il 5 gennaio scorso, durante l'Angelus, il Santo Padre ha annunciato il suo prossimo viaggio in Terra Santa. Ascoltiamo proprio le sue parole.
Nel clima di gioia tipico di questo tempo natalizio, desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in Terra Santa. Scopo principale è commemorare lo storico incontro tra il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora, che avvenne esattamente il 5 gennaio come oggi, di 50 anni fa, 3 giorni. Fin da ora vi domando di pregare per questo pellegrinaggio, che sarà un pellegrinaggio di preghiera.
Un pellegrinaggio di preghiera che è anche un pellegrinaggio di incontro. E proprio il pellegrinaggio e l'incontro sono stati al centro dell'esperienza delle mie ospiti qui in studio, Gaia Ferrara e Silvia Colesanti, a cui ridiamo il benvenuto perché sono già state nostre ospiti, per questa straordinaria esperienza di un pellegrinaggio in bicicletta da Roma a Gerusalemme. La prima parte si era svolta, come i nostri ascoltatori ricorderanno, nello scorso agosto, e adesso, durante le feste di Natale, siete appunto arrivate a Gerusalemme. Raccontatemi un po' come è stato questo arrivo.
Allora, è stato un lungo tragitto, un lungo percorso fisico. 900 chilometri d'Italia si sono sentiti sulle spalle, sebbene ci sia stato un po' di tempo per riposare, ma anche spirituale. In Italia abbiamo sentito forte nella presenza del Signore, ne abbiamo parlato, come provvidenza, come qualcuno che c'è sempre sul tuo cammino. In Terra Santa abbiamo sentito ancora più forte la sua presenza, abbiamo sentito, ci aspettavamo che fosse una terra d'incontro, non sapevamo che fosse anche una terra così lacerata, una terra contesa, una terra anche sofferente. Il posto più in cui questo è stato più evidente, più forte, è stato Betlemme. Noi pensavamo di arrivare solo a Gerusalemme, in realtà siamo arrivati a incontrare il Signore a Betlemme, in posti anche complicati, difficili, feriti, lacerati. È stato molto forte.
L'incontro di cui parlavate proprio nella vostra intenzione, no? Al momento in cui avete intrapreso questo pellegrinaggio, era un incontro con altre donne. Chi avete incontrato in Terra Santa?
Abbiamo avuto la possibilità di incontrare varie associazioni e non solo, anche donne singole che hanno prestato un po' del loro tempo al nostro viaggio. Il primo incontro è stato con questa signora che si chiama Kemi Heller, che è una donna che si è molto molto, devo dire, ripeto, prestata ad aiutare il nostro pellegrinaggio. Ci ha raccontato, è stata forse una delle prime donne che ci ha raccontato un pochino l'esperienza che lei vive tutti i giorni nel suo quotidiano, nella situazione che ci sta oggi in Israele. Abbiamo poi incontrato questa ragazza di 32 anni che vive in un kibbutz vicino Tiberiade, e devo dire che questa è stata forse una delle esperienze più toccanti, perché i kibbutz sono questa sorta di vita comunitaria dove loro veramente condividono tutto, 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 dal posto dove dormono agli stipendi, insomma. Ne abbiamo incontrate varie.
Le avete raccolte?
Le abbiamo raccolte, esatto. Abbiamo raccolto queste storie e le abbiamo portate a Gerusalemme insieme a noi, insieme alle storie che avevamo raccolto da Roma a Otranto quest'estate. Sì. È stato bello, non semplicemente, è stato bello ascoltare sicuramente, è stato bello condividere, ma anche sicuramente portare avanti, portare con noi e rifletterci, perché poi, quando uno incontra le persone, di primo impatto hai sempre un'impressione diversa da quella che poi ti porti durante il pellegrinaggio. Ogni pedalata, ogni veramente giro di pedale è un'idea diversa, un'idea in più. E per noi questo è stato un pochino anche un po' l'obiettivo forse di questo viaggio.
Certo. E trascorrere il Natale in Terra Santa com'è stato?
È stato sorprendente nel senso più positivo del termine, perché noi siamo stati, i posti più forti e più importanti che abbiamo visitato sono stati Nazareth, quindi la casa di Maria e dell'Annunciazione, Betlemme, dove c'è la grotta e dove in qualche modo la Santa Famiglia è arrivata a sua volta al termine di un lungo cammino, di un lungo pellegrinaggio, se vogliamo. E sempre a Betlemme, la grotta del latte, la cappella del latte, dove la leggenda vuole che Maria, allattando Gesù, abbia perso una goccia di latte e la roccia da rossa sia diventata bianca. I luoghi forse più importanti e più forti che ci hanno accompagnato in questo viaggio sono proprio quelli legati alla nascita del Signore, quindi farlo a Natale, farlo in questi posti è un'esperienza mistica veramente toccante. C'era molta gente, ovviamente, quindi alcuni posti erano un po' affollati, ma altri sono rimasti proprio per noi, ci siamo trovati in luoghi magari nascosti, magari sconosciuti, e questo è anche il modo che a noi piace di pregare, di raccogliere, di riflettere.
Certo.
Quindi insomma farlo a Natale è stato fondamentale, credo.
Ma le persone che avete incontrato non erano stupite che foste in bicicletta
molto,
da Roma?
Molto, 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 sì. No, stupite soprattutto quasi tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il cammino, e a Roma e in Israele, erano preoccupate. A parte due ragazze appunto da sole in Israele, in Terra Santa, con questa situazione comunque tra ebrei e arabi, no? Tra appunto Israele e Palestina particolare, ma anche perché dicono, ed effettivamente è vero, questo purtroppo lo possiamo dire, non sono proprio dei bravissimi guidatori, insomma, quindi è anche un po' pericoloso, dobbiamo ammetterlo. Però in qualsiasi tipo di viaggio, e adesso oggi possiamo effettivamente dirlo e sottolinearlo, basta la prudenza, bisogna essere prudenti. Il momento in cui hai la prudenza con te dentro le tue sacche, puoi veramente andare ovunque, insomma, o quasi.
Un angelo custode che vi
accompagnava. In questo viaggio sì.
Allora io ringrazio moltissimo Gaia Ferrara e Silvia Colesanti di essere state in nostra compagnia, di averci raccontato questa straordinaria avventura che abbiamo seguito appunto già in agosto durante il pellegrinaggio che vi avvicinava alle coste della Puglia, in realtà. Prima, in questa prima fase, e poi ancora per questo compimento di questo progetto che avrà un seguito. Voglio dire, queste esperienze che avete raccolto saranno raccolte poi in un volume o in un sito?
Ad oggi il progetto di due è chiuso. Su Facebook e sul blog si può continuare ad andare a vedere che cosa è stato, che cosa abbiamo vissuto in questi lunghi mesi, in questi lunghi chilometri, e che cosa sarà dopo ancora non è stato deciso, vedremo.
Grazie di essere state con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Un vero incontro tra esseri umani si ha quando ci si guarda negli occhi, ed è proprio questo il tema di una bellissima canzone che ascoltiamo dalla voce di Sammy Davis Jr. dal titolo When I Look in Your Eyes.
When I look in your eyes, I see the wisdom of the world in your eyes. I see the sadness of a thousand goodbyes. When I look in your eyes, and it is no surprise to see the softness of the moon in your eyes, the gentle sparkle of the stars in the skies. When I look in your eyes.
Il tema dell'incontro, il tema della condivisione, è anche il centro di uno spettacolo teatrale che è in questo momento al Teatro Valle occupato fino al prossimo 19 gennaio. Si tratta di Il guaritore di Michele Santeramo, per la regia di Leo Muscato e l'interpretazione di Vittorio Continelli, Simonetta D'Amato, Gianluca Delle Fontane, Paola Fresa e Michele Sinisi. Il testo Il guaritore ha vinto la 51esima edizione del premio Riccione per il teatro e l'autore del testo, Michele Santeramo, è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, ben trovati, buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo, il tema dell'incontro e della condivisione, perché questo guaritore non è, come si potrebbe pensare così ad una prima lettura, una sorta di manipolatore, no? Che può riuscire appunto con i propri flussi a guarire le persone. Lavora su un'altra cosa, lavora su altri binari. Quali sono?
Sì, allora il nostro guaritore è semplicemente una persona che ha capito e prova a mettere in pratica un'idea che in realtà è molto semplice, e l'idea è questa, che ciascuno vive il suo malanno, il suo malessere, diciamo così, di vita, e lo vive fino al momento in cui non riesce a capire che quel malessere va messo semplicemente in relazione con altre persone. Il guaritore fa questo, aiuta a suscitare quelle relazioni, e quindi capisce prima degli altri che un certo tipo di malessere, se giustamente incrociato con un'altra storia, un'altra vita, può essere guarito, può far guarire.
Quasi che questi malesseri fossero delle richieste d'aiuto, mi sembra di capire.
Quasi che questi malesseri, sì, fossero delle richieste d'aiuto, tant'è che i suoi, tra molte virgolette, pazienti vanno in questa casa dove il guaritore vive insieme a suo fratello esplicitamente a raccontare la loro storia e quindi di conseguenza a chiedere una soluzione al proprio problema. Soluzioni che molto spesso, da questo nasce poi l'idea del testo, molto spesso non si ha il coraggio di domandare in giro, e invece il guaritore è lì ad accogliere questo tipo di necessità e a cercare appunto di mettere in relazione le storie, tutto qua, semplicemente questo.
In qualche modo questo smaschera che poi il vero unico malessere è la solitudine, cioè l'imprigionarsi all'interno di una sì. Solitudine dove non si chiede aiuto e non si riceve aiuto.
Sì, io dico sempre, da quando ho cominciato a riflettere su questi temi e su questo spettacolo, dico sempre che la propria personale vita, se vissuta in totale solitudine, diventa una specie di dittatura, cioè il centro del mondo diventiamo esclusivamente noi se continuiamo a concentrarci su noi stessi. E allora in quel momento, per evitare quella dittatura, abbiamo bisogno di guardare un po' oltre noi, di metterci in relazione con qualcos'altro. E questo qualcos'altro in questo spettacolo sono le storie delle altre persone, ma questo qualcos'altro nella vita di ogni giorno può essere qualunque altra cosa, può essere la fede, può essere il rintanarsi in un pezzo di paesaggio nel quale provare a ritrovare un po' di equilibrio, può essere la soluzione che ciascuno poi dà a questo suo malessere, a questo suo sentire. Purtroppo il problema è che noi in questi tempi, ma credo di dire addirittura una banalità, siamo molto esposti alla solitudine, nonostante le informazioni e i social network e tutto quello che ci circonda. In realtà costruiamo molto spesso solitudini, ed è da queste solitudini che secondo me il guaritore, con questo suo esempio, può provare a darci una mano, una ipotesi, no? Una possibilità per uscire.
In qualche modo lo stesso teatro funziona un po' in questo modo, no? Perché è un luogo d'incontro, un luogo dove vengono raccontate storie che in qualche modo sono uno specchio della vita delle persone, degli spettatori che vanno a vederla.
Sì, nella maniera più assoluta il guaritore ha anche questa funzione che è un po' più, come dire, interna al meccanismo e al gioco del teatro. Il tipo di teatro che facciamo noi come Teatro Minimo e il tipo di testi che io scrivo, nonostante negli ultimi anni questo sia una specie di rivoluzione, sembri, invece io ho sempre provato a cercare di mettere al centro dei miei testi questo fatto, la relazione tra personaggi in scena e soprattutto la relazione tra attori e pubblico. i miei testi sono testi che mi vanto di dire in questa maniera, che vengono scritti pensando al fatto che lo spettatore, secondo la lezione di Edoardo De Filippo, possa riconoscersi tra i personaggi in commedia, perché senza quella relazione il teatro non esiste.
Ricordavo all'inizio della nostra conversazione che questo suo testo ha vinto la 51esima edizione del premio Riccione per il teatro. Cosa ha rappresentato per lei questo premio? Ricordiamo che in giuria c'erano nomi importantissimi del teatro italiano come Alessandro Gassman, Umberto Orsini, Elio De Capitani, Fausto Paravidino.
Inevitabilmente è stato, per me ha rappresentato uno spartiacque, perché diciamo che da quel momento in avanti tutti i miei testi, Guaritore compreso, hanno avuto una visibilità, diciamo così, che prima stentavano ad avere, anche perché il teatro, la drammaturgia nuova, alcuni dicono contemporanea, io preferisco dire drammaturgia d'autore vivente, semplicemente, ha ogni tanto delle difficoltà in Italia ad essere rappresentata, non perché il pubblico non vada a seguirla, ma perché molto spesso i direttori dei teatri preferiscono puntare su titoli più sicuri, quali della tradizione, piuttosto che investire su titoli che magari non conoscono, e giustamente non conoscono perché sono nuovi. Quindi con il premio Riccione diciamo che c'è stata una maggiore facilità nel proporre i miei testi e il nostro teatro in giro, quindi è stato un momento molto molto importante, una svolta importante, diciamo così.
Il suo intento nel momento in cui appunto scrive un testo, l'ispirazione le viene da che cosa esattamente?
Io quello che cerco di fare è di osservare quanto più possibile nel dettaglio la realtà che mi circonda, la relazione tra territorio e abitanti che poi si trasferisce nell'equazione del paesaggio. Cerco di capire sempre, di studiare, di guardare le persone che mi stanno intorno, perché penso che l'unica cosa universale che io posso raccontare è proprio quello che dice il guaritore, sono le relazioni tra le persone. Quindi quanto più riesco a raccontare nel dettaglio la storia di un contadino del sud, tanto più probabilmente sto raccontando una relazione assoluta che può essere riscontrata e vissuta come propria anche da altre parti. Sono queste le storie piccole che secondo me poi diventano rappresentative di un mondo intero, e sono queste le storie che provo a raccontare.
Sì, rappresentative appunto ad un'umanità sì. Reale e appunto che appartiene a tutti. Grazie allora a Michele Santeramo, che è l'autore, lo ripetiamo, di Il Guaritore, un testo teatrale che è in scena in questo momento al Teatro Valle Occupato fino al prossimo 19 gennaio per la regia di Leo Muscato. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie molto a voi.
Nell'appuntamento dei Giochi dell'Armonia di questa sera alle 21 va in onda la seconda puntata di una serie che ci sta accompagnando, una serie in 9 puntate che si intitola significativamente 9-900, è dedicata ai grandi poeti del Novecento, appunto questa sera un appuntamento imperdibile con Ungaretti. E l'ideatore di questo programma è Daniele Piccini, che è con noi al telefono, e conduce il programma Antonella Palermo, che è con me qui in studio. Benvenuta Antonella.
Grazie Rosario, grazie agli ascoltatori. Mi fa molto piacere avere l'opportunità di condurre questi appuntamenti grazie al validissimo apporto del poeta e critico Daniele Piccini. Beh, un po' perché incontra una mia personale passione, che è proprio quella della poesia, e poi dà modo un po' a tutti, penso non solo al pubblico degli adulti ma anche degli studenti qualora volessero cimentarsi con questo tipo di ascolti, insomma mi sembra che i destinatari possano essere molto trasversali, almeno come fascia d'età ma anche come background, diciamo, culturale. Ebbene, dà modo proprio di gettare luce su alcuni pilastri della poesia che per varie ragioni possono rischiare la polvere delle nostre librerie.
Siamo partiti la scorsa settimana con Eugenio Montale.
Esatto.
Oggi, appunto, dicevamo, abbiamo Giuseppe Ungaretti. E continuiamo con quali?
Allora, continueremo con Attilio Bertolucci, con Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Mario Luzzi e ancora Pasolini, Raboni e La Merini. Chiaramente laddove sarà possibile, sottolineeremo anche la vena spirituale, il rapporto con il trascendente che questi stessi poeti hanno saputo esprimere e vivere. E lo faremo tra l'altro con l'apporto, con il contributo delle voci d'archivio, che grazie alle Tech Rai in massima parte siamo riusciti a recuperare le voci degli stessi poeti.
Questo mi sembra una cosa veramente bellissima e interessantissima.
È molto suggestivo.
Volevo proprio chiedere appunto a Daniele Piccini, poeta e critico oltretutto, intanto com'è andata la scelta, diciamo, no, di questi 9 nomi?
Ma noi siamo partiti dall'idea di documentare alcune grandi voci del Novecento poetico italiano. Diciamo che da Montale a Bertolucci la scelta era più o meno obbligata. Sul secondo Novecento abbiamo fatto una selezione, diciamo così, più discutibile, con la speranza di poter continuare e proseguire con altri nomi. Diciamo che partendo da Montale, arrivando fino a Giovanni Raboni e Alda Merini, un largo spaccato della ricerca poetica del Novecento italiano viene così rappresentata.
Antonella parlava di questo rapporto con il trascendente. Credo che ogni poeta, al di là della sua più o meno sviluppata confessione religiosa, abbia comunque un rapporto con l'infinito.
Diciamo che in molti di questi poeti, anche se personalmente non credenti, emerge, usando la parola poetica, il tema del rapporto con Dio. Un caso significativo è quello di Giorgio Caproni, un poeta che a un certo punto, nella fase matura e ultima della sua produzione, usando la rima con fine conoscitivo, trova a mettere a confronto l'io e Dio in continuazione. E diciamo che spesso i poeti, maneggiando la parola, arrivano a sfiorare, a toccare in modo personale il metafisico.
Mi sembra particolarmente interessante, lo commentavo un attimo fa, il fatto di utilizzare le voci dei poeti, anche perché spesso si usa nei commenti, no, ad un poeta, quando si parla proprio dei suoi versi, quindi della sua parola scritta, si identifica, la si definisce la voce di quel poeta. Ascoltare proprio invece il suono della voce del poeta, che cosa porta a questo programma?
Ma è una sorta di familiarità nuova con questi poeti. Non si ascoltano soltanto i poeti che leggono le loro poesie, ma anche semplicemente la voce del poeta che racconta qualcosa della sua esistenza, che commenta, che cita un aneddoto. In questo modo si entra da una porta più domestica e familiare all'interno della grande poesia.
Grazie allora di essere stato con noi, grazie di questo programma che Antonella si può seguire quando, lo vogliamo ripetere?
Che si può seguire ogni giovedì alle 21 sulla Radio Vaticana, e ci tengo anche a dire su Radio In Blu e le altre emittenti collegate al circuito CEI, cioè al circuito della Conferenza Episcopale Italiana, in modulazione di frequenza chiaramente sui 105 per Roma e provincia, oppure in onda media 585 kHz sul DAB nelle zone servite da questo raggiunte da questo servizio. E ecco, mi preme solo ricordare, mi raccomando, è una serie di programmi realizzati con uno stile poco accademico ma rigorosissimo, confidenziale e molto gradevole.
Brava Antonella, se posso vorrei dire anche
certo.
Una parola su questo.
Sì.
L'intento era proprio quello di creare un dialogo tra due appassionati di poesia senza essere accademici, quindi è un programma ascoltabile in leggerezza.
Bene, mi sembra una definizione stupenda per la poesia. Allora ringrazio i miei ospiti, il poeta e critico Daniele Piccini, autore del programma 9900, Antonella Palermo.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Questo
grazie.
Programma. E con questo chiudiamo allora i Giochi dell'Armonia di oggi, che ritornano naturalmente domani. E questa sera ricordatevi l'appuntamento alle 21 con Ungaretti. E chiudiamo per oggi i Giochi dell'Armonia, che trovate ogni giorno alle 7, in replica alle 17.35 e nell'appuntamento serale delle 21. Rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.